Vi invito ad aprire la parola di Dio nell'Evangelo di Marco, al capitolo 16. Marco, capitolo 16, leggeremo dal versetto 9 in avanti. Evangelo di Marco, capitolo 16, dal versetto 9 in avanti. Versetto 9. Or Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato sette demoni. Questa, Maria, andò ad annunziarlo a coloro che erano stati con lui, i quali facevano cordoglio e piangevano. Essi, udito che egli viveva ed era stato visto da lei, non lo credettero. Dopo questo apparve in modo diverso a due di loro che erano in cammino verso i campi. E questi andarono ad annunziarlo agli altri, ma neppure a quelli credettero. Poi apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto risuscitato. E disse loro: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Ma chi non avrà creduto sarà condannato. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualche veleno, non ne avranno alcun male. Imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Il Signore Gesù, dunque, dopo aver parlato, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. E quelli se ne andarono a predicare dappertutto, e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. Questa mattina ci soffermeremo solo sul versetto 19, che rileggo. Il Signore Gesù, dunque, dopo aver parlato, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Un testo che, come potete notare, evidenzia tre azioni del Signore Gesù risorto. Azioni che non sono state scritte unicamente per dovere di cronaca, ma che conservano all'interno un significato profondo per ciascuno di noi. Un significato utile e profondo per tutti noi. Ogni parola di Dio, ogni parola che è scritta nella Bibbia, dice la Bibbia stessa, è utile. Ogni parola di Dio. Ogni. Paolo dice: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Paolo non dice: attenzione, ci sono alcune parole nella Bibbia che sono utili per voi. No, ogni parola. E quindi anche queste tre azioni hanno una utilità per ciascuno di noi, per tutti coloro che si avvicinano alla parola con la consapevolezza che è tutta parola di Dio, che è ispirata da Dio. Quando abbiamo questa consapevolezza, quando sappiamo che ogni parola proviene da Dio, quando la leggiamo, ecco che tutto cambia. Non la leggeremo con pesantezza, ma sapendo che è un messaggio che proviene da Dio. Ogni parola. Nel passato c'è stato un credente che quando leggeva la parola di Dio, si metteva lì la mattina, leggeva un versetto e aveva preso l'impegno di fermarsi quando trovava o una benedizione, o una promessa, o un insegnamento, o una lezione da imparare, e si doveva fermare per poi pregare il Signore. È scritto che ogni versetto che leggeva per lui era un momento di preghiera. Ogni versetto che leggeva la parola di Dio si fermava e diceva: Signore, grazie per questa promessa. Oppure: Signore, grazie perché mi stai insegnando questa lezione. Oppure: Signore, grazie perché mi hai detto il peccato che mi colpisce e lo presento a te. Cioè, quando c'è la consapevolezza che ogni parola scritta nella Bibbia è ispirata, è ecco che la lettura diventa più bella, più ricca, più coinvolgente e diventa un insieme di preghiera, di adorazione al Signore. Ogni parola è utile. E quindi anche queste tre azioni del Signore Gesù sicuramente sono utili per la nostra vita. La prima azione, il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, è Gesù che è risorto e il testo dice dopo aver parlato fu elevato. Questo che vuol dire? Che prima di essere elevato al cielo, prima di sedersi alla destra di Dio, Gesù doveva parlare. Doveva concludere il suo discorso, doveva comunicare delle cose importanti. Il suo dire veniva prima dell'elevazione e del sedersi alla destra di Dio. Era importante per lui, prima di andare al Padre, comunicare delle parole importanti. Gesù deve avere l'ultima parola. A Gesù spetta l'ultima parola. E Gesù è degno di essere ascoltato. Sempre, sempre. Il Signore Gesù, dopo la sua resurrezione, si presentò, e questo lo troviamo nel libro degli Atti, si presentò per 40 giorni ai dodici, e dice il testo degli Atti, e lo fece fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato, mediante lo Spirito Santo, delle istruzioni agli apostoli. Durante questi 40 giorni, Gesù era risorto, ma durante questi 40 giorni comunicava insegnamenti. E non solo, è scritto che, come l'abbiamo letto, rimproverò i discepoli. Prima di andare al cielo, prima di sedersi alla destra del Padre, era utile rimproverare questi discepoli. Perché? Perché avevano un cuore duro, un cuore che non assorbiva il suo messaggio, le sue parole. E Gesù rimproverò questi discepoli per la loro durezza di cuore. Prima di andare al Padre, Gesù si occupò dei discepoli fino alla fine, parlando loro, parlando a ciascuno di loro. Poteva immediatamente tornare al Padre, invece no, si curò dei discepoli fino all'ultimo istante, fino a prendere la sua posizione gloriosa. E nella preghiera che troviamo in Giovanni al capitolo 17, egli dice appunto questo, della sua cura fino agli ultimi istanti che ha avuto nei confronti dei discepoli. Cosa è scritto lì? Mentre io ero con loro, è Gesù che parla al Padre nella preghiera, e dice, mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome, li proteggevo. Quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi e nessuno di loro è perito. Grazie a lui, i discepoli godevano di una sicurezza completa. I discepoli erano al sicuro con Gesù. E lui ha avuto questa accortezza, questa cura, questa premura, questa protezione fino alla fine dei suoi giorni. Dopo andò al Padre, ma prima doveva occuparsi dei suoi discepoli fino alla fine. E lo fece anche parlando, proprio come abbiamo letto nell'Evangelo di Marco. Doveva parlare, doveva preoccuparsi di loro, occuparsi, curarsi, doveva curarsi di loro. Or, prima della festa di Pasqua, è detto nell'Evangelo di Giovanni, Gesù, sapendo che era venuto per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Un amore completo, eterno, fino alla fine. E quindi dimostrò questa cura, questo amore, anche parlando loro, fornendo loro le ultime indicazioni, anche dei rimproveri, perché dovevano essere utili per la loro crescita spirituale. E prima di andare al Padre, abbiamo letto al versetto 15 ciò che lui disse ai suoi discepoli, le sue ultime parole, il grande mandato. Per lui era troppo importante. E cosa disse? Annunciate il Vangelo ad ogni creatura. Andate per tutto il mondo, versetto 15, predicate il Vangelo a ogni creatura. Il Vangelo a ogni creatura. Gesù vuole che il Vangelo giunga a tutti gli uomini. È il desiderio di Gesù, annunciare il Vangelo. Cos'è il Vangelo? È la buona notizia di Dio agli uomini. E qual è questa notizia? Che c'è un Salvatore, che c'è un rimedio alla morte eterna. Esiste, dice la parola di Dio, la vita eterna e la morte eterna. Per chi ancora non conosce Gesù, è nelle condizioni di andare all'inferno per sempre. Il rimedio qual è? Il Vangelo, la buona notizia. Gesù è venuto nel mondo per salvare gli uomini. Lui che muore al posto degli uomini. Lui che muore al posto, che è morto al posto mio, al posto di ciascuno di noi, per salvarci. La notizia, la bella notizia da annunciare agli uomini è che Gesù ha posto, ha dato un rimedio. Lui è la soluzione, Lui è il Salvatore e vuole che questa notizia vada, arrivi a tutti gli uomini. Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a tutti, senza differenza, a tutti. L'amore di Gesù è per tutti, l'amore del Padre è grande. Dopo la resurrezione i discepoli annunciano l'Evangelo, vanno in carcere per l'Evangelo. E lì l'angelo entra in carcere, e questo è un fatto che viene descritto nel Libro degli Atti, sveglia i discepoli e dice: tornate in piazza, annunciate le parole di questa vita. Una premura tremenda, sia del Signore Gesù che anche di quest'angelo, di spingere i discepoli ad annunciare il Vangelo. Poi leggendo le epistole vediamo che Paolo dice a Timoteo, nelle sue ultime parole di Paolo: ti scongiuro, predica la parola. Un'urgenza, una premura straordinaria. Predica la parola, è importante. Come mai? Perché sempre in quel testo di Seconda Timoteo Paolo dice: perché verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, dice lui, non la sopporteranno più, perché saranno distratti da tante cose, avranno voglia di sentire altri discorsi, avranno sete di altre voci. Ti scongiuro, predica il Vangelo, predica la parola, svolgi il tuo compito di evangelista. Andate per tutto il mondo, dice Gesù, predicate il Vangelo a tutti. Queste sono le ultime parole di Gesù. Lui, prima di andare al Padre, di riprendersi quella gloriosa posizione, a Lui sta a cuore di annunciare ai discepoli, di predicare il Vangelo a ogni creatura. E perché? Perché Dio, dice la parola di Dio, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Non è detto che saranno tutti salvati, ma il desiderio di Dio è quello che tutti gli uomini arrivino alla salvezza, siano strappati dall'inferno, siano strappati da questa situazione che non si può tornare più indietro, irreversibile. Annunciate il Vangelo a tutti, ma cosa bisogna annunciare? Annunciare di credere al Vangelo, cioè non soltanto dobbiamo dire le cose, ma dobbiamo dire che quel contenuto, quel messaggio, quella buona notizia deve essere creduta. Altrimenti non porta risultati. Il contenuto va creduto. Chi avrà creduto, dice Gesù al versetto 16, e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Bisogna credere, avere fiducia nel messaggio, credere nel Salvatore, credere alle parole del Salvatore. La salvezza è possibile riceverla solamente credendo che Gesù è l'unico Salvatore, che Egli è l'unico che può salvarti, che Egli è l'unico che può perdonarti tutti i peccati e quindi può darti la vita eterna. L'altra parte della medaglia, lo abbiamo già detto, è la condanna eterna, ad una morte eterna. Non credi? Sappi che sei già condannato. Dice Giovanni il Battista: chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio, non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui, rimane su di lui. E Giovanni nella sua prima epistola gli fa eco dicendo: la testimonianza è questa, Dio ha dato la vita, cioè ha provveduto a una salvezza, non sta con le mani in mano a guardare la morte degli uomini, ha provveduto, ha dato la vita eterna, e questa vita è nel figlio suo. E infatti chi ha il figlio ha la vita, e chi non ha il figlio non ha la vita. O si ha o non si ha. Se si ha il figlio si ha la vita, se non si ha il figlio non si ha la vita. Si rimane sotto l'ira di Dio, si è condannati. Annunciate, dice Gesù, il Vangelo a tutti, ma annunciate che bisogna credere a questo Evangelo, credere a questo Vangelo. Solo dopo aver comunicato queste parole importanti, ecco che Gesù va al Padre e si siede alla destra di Dio. Ma era importante per tutti sapere qual era il suo messaggio da proclamare. Le cure del Signore, prima di andare al Padre, sono state queste, cioè soprattutto parlare, fornire loro le ultime indicazioni. Ma lo fa anche a ciascuno di noi, tutti i giorni. Quando ci mettiamo dinanzi alla parola di Dio, Gesù ci parla, ci continua a parlare. Se abbiamo quell'approccio di ascoltare, un approccio di imparare, un approccio di crescere nelle sue vie, se c'è questo modo di avvicinarci alla parola di Dio, ecco che Gesù ci parla ogni giorno, ci rimprovera ogni giorno attraverso le pagine della parola di Dio, ci esorta, ci guida, ci insegna. L'approccio nostro è di non indurire il nostro cuore. I discepoli non credettero alle parole di Maria Maddalena e degli altri discepoli, indurirono il loro cuore, e il nostro approccio non deve essere così. Tant'è che nell'Epistola agli Ebrei dice: oggi se udite la sua voce, e potremmo dire ogni mattina che ti metti dinanzi alla parola di Dio e odi la sua parola, non indurire il suo cuore, cioè non fare che odi da un orecchio e poi dall'altra parte non lo odi. La tua vita deve essere coinvolta. Devi ascoltare e cambiare. Devi ascoltare e agire. Devi ascoltare per crescere nelle vie del Signore. Oggi, ogni mattina, quando odi la sua voce, non indurire il tuo cuore. Aprilo al cambiamento. Allargalo a modificare la tua vita. Permetti al Signore di cambiarti. Gesù continua a preoccuparsi dei suoi anche oggi attraverso la parola di Dio. Giovedì sera nell'incontro di preghiera abbiamo parlato un attimino intorno alle manovre, alle azioni del maligno. E le azioni del maligno sono, verso i credenti, quelli di allontanarli dalla lettura della parola di Dio e allontanarli dalla preghiera. Questo è il suo scopo. Allora uno potrebbe dire, come facciamo? Ma se è lui che mi mette pigrizia nella mia vita, svogliatezza, è lui che mi allontana, io cosa ci posso fare? Sì, è vero, questo è il compito del maligno. Lui vuole, oltre ad accusarci, tenerci lontano dal Signore e quindi dalla sua parola e dalla preghiera. E allora come dobbiamo fare? Beh, abbiamo visto giovedì che il Signore non sta lì a guardare. Il Signore agisce. Il Signore, dice la parola di Dio, che ci libera dal maligno, ci preserva dal maligno, ci guarda dal maligno, ci protegge dal maligno. È scritto nella parola di Dio. E noi che cosa dobbiamo fare? Quando vediamo che la nostra vita si sta rallentando o si sta allontanando dal Signore, chiediamo a colui che ci può liberare di aiutarci a ritornare nelle sue vie. Signore, sto vedendo che nella mia vita non leggo più la parola di Dio. Signore, sto vedendo che sono pigro nelle tue cose. Non mi viene voglia di incontrare i credenti. Non mi viene voglia di pregare, di leggere la tua parola. Signore, vedo che c'è questo nella mia vita, però so che tu mi liberi. Mi puoi liberare dal maligno, mi puoi preservare, mi puoi proteggere, mi puoi guardare. Ecco l'approccio costruttivo che ci deve essere nella nostra vita. Possono succedere dei momenti di allontanamento, di raffreddamento, di come dire, dove ognuno di noi, per tanti motivi, vive una sorta di raffreddamento spirituale. Ma c'è la soluzione, sapendo che Dio ci può liberare. E allora dobbiamo andare a Lui e dire: Signore, voglio di nuovo il desiderio di leggere la Tua parola di Dio, la Tua parola. Ho il desiderio di pregarti, ma vieni incontro alle mie debolezze, sapendo che Tu puoi farlo. Gesù si cura di noi. Lo ha fatto con i discepoli prima di andare al Padre e lo fa ancora oggi con ciascuno di noi. La seconda azione è che fu elevato in cielo. E se l'ultima parola spetta Gesù, perché la sua parola deve condizionare la nostra vita attraverso la parola di Dio, con questa seconda azione la gloria spetta a Gesù. Fu elevato in cielo. La versione Diodati dice che fu raccolto in cielo, o la versione inglese, fu ricevuto in cielo. Luca dice che fu portato nel cielo, e nel libro degli Atti è scritto che fu elevato e una nuvola lo accolse. Tutte a forme differenti per sottolineare questa elevazione di Gesù nel cielo. Ci sarà stata una grande festa, il rientro del Figlio di Dio in cielo, questa elevazione, questa ascensione. Dopo aver completato l'opera che era venuto a fare, ha comunicato le ultime importantissime parole del grande mandato, ora Dio lo riporta alla sua gloria. Stava entrando nella gioia del suo Signore. Riprende la sua posizione. Lui ne è degno, ne è stato degno di aver ripreso la sua posizione. In Giovanni 13 è Gesù stesso che parla della sua glorificazione, del suo giusto posto da rioccupare al termine dell'opera di salvezza. E non dimentichiamo mai che la gloria spetta al Signore Gesù. Non è un regalo che si fa, no, no, Lui ne è degno. La gloria è per Gesù, Lui ne è grandemente degno. E ciascuno di noi lo glorifichiamo ogni giorno. Non soltanto la domenica mattina, questa mattina abbiamo cantato dei bellissimi inni, abbiamo innalzato delle bellissime preghiere, abbiamo fatto delle letture bellissime, abbiamo glorificato il Signore. Ma noi siamo chiamati a farlo tutti i giorni, io lo faccio tutti i giorni, non sempre. Siamo chiamati a farlo tutti i giorni, per essere coerenti col Signore. E perché Lui ne è degno. Dice Gesù in Giovanni: ora il Figlio dell'uomo è glorificato, e più avanti: Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. E ancora il Padre, è scritto in Filippesi al capitolo 2, lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Ora Gesù è alla presenza, alla destra di Dio. Il Padre lo ha glorificato. Lui, Gesù, ha glorificato il Padre mentre operava le cose secondo la volontà di Dio. E noi possiamo glorificare il Signore facendo la sua volontà. Tornando alla sua posizione, Dio lo glorifica, gli dona di nuovo la sua gloria, la sua posizione. E dobbiamo sapere che questa posizione gloriosa, oggi i credenti la notano, la sottolineano, la evidenziano, ma un giorno tutti gli uomini dovranno inginocchiarsi dinanzi a Gesù, credenti e non credenti, e riconoscere che Lui è il Figlio di Dio, il Salvatore, l'unico, degno di ricevere la gloria. E oltre a riprendere la posizione gloriosa, Gesù è stato elevato, pensate un po', anche per noi. Lui ha ripreso questa posizione gloriosa, non soltanto perché ne era degno, ne è degno, ma lo ha fatto anche per noi. In Ebrei al capitolo 9, versetto 24, è scritto che Cristo è entrato nel cielo stesso per comparire ora alla presenza di Dio per noi. Che meraviglia. Non solo Lui riprende la gloria che Gli è dovuta, ma lo fa per noi. E Questo è un oggetto, è un soggetto di ringraziamento al Signore. Ma Signore, tu torni al Padre anche per noi. Ti sei occupato, caro Gesù, sulla terra dei tuoi discepoli, ti occupi di noi ogni giorno e ora da lassù ti occupi di noi. E sei salito, hai ripreso quella posizione per me, per noi. Che meraviglia. E quindi l'ascensione o l'elevazione di Gesù ci ricorda che lui ha completato l'opera di salvezza. Ha completato l'opera di salvezza, torna alla sua posizione gloriosa. È lì, alla sua destra, alla destra del Padre, e anche per noi. Quindi Gesù, oltre ad avere l'ultima parola, a Gesù spetta la gloria. E come terza azione, versetto 19, è scritto che sedette alla destra di Dio. Si tratta di un posto di onore, di autorità riservato esclusivamente a Gesù. Il posto più importante dell'universo è occupato da Gesù, dopo aver adempiuto l'opera di salvezza. Sempre nella preghiera che Gesù elevò al Padre, è scritto: io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora, o Padre, glorificami tu presso di te. Fa che possa sedere alla tua destra. Ridonami quella posizione gloriosa. Un paio di mesi fa ci siamo soffermati sul testo di Ebrei al capitolo 1, dove si parla appunto dell'immensa superiorità del Figlio di Dio. I versetti da 1 a 4, se non sbaglio, parlano appunto di questa posizione gloriosa di Gesù. E sono elencate tante caratteristiche di Gesù che sottolineano la sua immensa superiorità su tutto e su tutti. Lì è una lettera che parla della superiorità di Gesù sull'Antico Testamento, quindi sui rituali levitici, sui sommi sacerdoti. Gesù è al di sopra, è superiore, è più grande, è immensamente superiore a queste cose. E tra le varie caratteristiche viene detto che Gesù si sedette alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Questo perché Dio aveva approvato la sua opera, aveva approvato ciò che aveva fatto sulla terra, aveva fatto la sua volontà, ed ecco che gli spetta la posizione di essere alla destra del Padre. Con questa azione quindi abbiamo la compiutezza della grande opera di purificazione. Nel Salmo 110 è il Padre che dice al Figlio: siedi alla mia destra, siedi, tu ne sei degno, tu hai compiuto ciò che dovevi fare, lo hai fatto in maniera perfetta, completa. Siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Il sedersi alla destra di Dio è per Gesù il più alto nome, un più alto onore, e implica la compartecipazione dell'autorità regale. Anche lui è Dio e anche lui ha l'autorità. Quando leggiamo il brano di Genesi al capitolo 1 della creazione, è detto alla fine che Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò. Per caso il Signore si era stancato? Aveva bisogno di riprendere le energie? No. Quel riposò vuol dire che era arrivato alla completezza, al compimento perfetto dell'opera che aveva stabilito. Aveva raggiunto lo scopo. Si riposò significa: siamo arrivati alla fine. Ho compiuto quello che bisognava compiere. Così Gesù, quando disse sulla croce tutto è compiuto, voleva dire che aveva raggiunto il punto estremo della sua opera di salvezza. Aveva compiuto tutto ciò che era necessario fare. Tutto è compiuto. E ora è seduto alla destra del Padre, nel senso che non che si sta riposando, ma che trasmette l'idea di aver raggiunto lo scopo finale. Lì doveva arrivare e lì si è seduto. E alla destra del Padre. Paolo in Prima Corinzi al capitolo 15 dice: bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. Bisogna che egli abbia quella posizione, che occupi quel posto. È necessario, bisogna. E in Apocalisse è scritto al capitolo 3: Chi vince io farò, lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto, un'altra espressione, e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Gesù ha vinto, ha compiuto e si è seduto alla destra del Padre. Quella è la sua posizione giusta, degna, corretta, che ci parla di completezza dell'opera sua. Dio ha fatto tutto per l'umanità, per la salvezza degli uomini. Ora spetta agli uomini accettare, credere quanto Dio ha fatto. Non ci sono scuse. L'opera non è incompleta, è perfetta, completa, non c'è nulla da aggiungere. In Gesù c'è la salvezza, in Lui c'è la vita, solo in Lui c'è la salvezza. Paolo, per esprimere l'elevata posizione del Signore Gesù, dice in Efesini capitolo 1, Dio ha espresso questa potenza enorme, questa potente efficacia della sua forza, l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, eccetera, eccetera. Lo ha posto in una posizione superiore a tutti e a tutto. Ogni cosa gli ha posto sotto i suoi piedi. E Pietro dice che asceso al cielo, Gesù sta alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. Lui è al di sopra di tutti e occupa una posizione eccelsa, unica. Però, abbiamo detto prima che il sedersi non vuol dire che Gesù è a riposo. Agisce. E infatti nella parola di Dio ci viene detto che alla destra del Padre Gesù compie due azioni. La prima è che intercede per i credenti, difende i credenti, anche lì si occupa dei credenti. È scritto in Romani 8, chi ci condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor di più è risuscitato ed è alla destra di Dio e intercede per noi. Intercede per i credenti, alla destra di Dio. In Ebrei 7, vive sempre per intercedere per loro. Prima Giovanni 2, noi abbiamo un avvocato presso il Padre. Abbiamo la soluzione. Abbiamo la soluzione. Gesù alla destra del Padre si prende cura dei credenti. Intercede per loro. Impugna la nostra causa. E di fronte alle accuse sataniche, dove Satana è lì che ci accusa dicendo al Padre, vedi, ha peccato, ha peccato, ha peccato. Dalla destra del Padre c'è Gesù che dice, io sono morto per loro. Io ho pagato per loro, non c'è nulla che li può strappare dalla tua mano. Io ho pagato, sono salvati, sono giustificati, sono eternamente salvi. E questo lo fa Gesù continuamente, continuamente, che intercede per i figli di Dio, perché svolge l'attività alla destra del Padre di avvocato, intercede per noi. Ma oltre a intercedere alla destra del Padre, egli prepara un luogo per i suoi. È scritto Gesù stesso che per incoraggiare i discepoli, dopo la notizia che sarebbe andato via, dice Gesù ai suoi discepoli, il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. Non sono incoraggianti queste parole. Lui è lì, ma non con le mani in mano, che sta preparando un luogo per tutti i suoi figlioli. Prepara qualcosa per noi, perché lui vuole che noi siamo lì, saremo lì. Il desiderio di Gesù è essere insieme a lui. Per sempre. Questo porta ciascuno di noi ad avere fiducia in ogni momento della nostra vita. Nel nostro cammino ci sono tante difficoltà, tante situazioni difficili da vivere, però le dobbiamo mettere davanti al Signore e ricordarci che Gesù alla destra del Padre sta provvedendo per la nostra eternità, sta provvedendo al nostro futuro con Lui. Lui ci vuole lì con Lui, insieme a Lui. E questo dovrebbe rallegrare la nostra vita. Il testo di Marco che abbiamo letto termina con il versetto 20, dove dice che quelli, quindi dopo aver Gesù parlato, dopo essere stato elevato, dopo essere arrivato alla destra del Padre, è detto che se ne andarono a predicare dappertutto il Vangelo. Vedete? Gesù aveva detto andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo. E l'azione di Gesù di aver parlato ha prodotto dei frutti. Predicare dappertutto e il Signore operava con loro confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. C'è già un risultato dopo aver sottolineato l'azione di Gesù. Gesù aveva parlato, andate per tutto il mondo. E qui c'è l'ubbidienza a quando Gesù disse e andarono a predicare dappertutto il Vangelo. E Luca, nel brano parallelo che parla appunto dell'ascensione del Signore Gesù, dice, mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato su nel cielo, ed essi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande gioia. Un altro effetto, l'adorazione. Ubbidienza e adorazione. Questo è l'effetto che ha sortito le tre azioni del Signore Gesù. E quindi, che sia anche per ciascuno di noi, che ci siano queste azioni nella nostra vita di predicare il Vangelo, e di adorare il Signore mentre nel frattempo ammiriamo Gesù nella sua parola che ci parla, perché lui deve avere la priorità nella nostra vita, a lui spetta l'ultima parola, mentre ammiriamo Gesù elevato e quindi glorificato perché lui ne è degno, la gloria a lui spetta la gloria, e mentre ammiriamo Gesù alla destra del Padre che è lì che intercede per noi e sta preparando un luogo per ciascuno di noi. Che sia così per ciascuno di noi. Amen.